L'isola deserta con Chiara Valerio.
Domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e ci dirà com'è quest'isola, è arrivato Giorgio Cappozzo, giornalista e autore televisivo. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Giorgio Cappozzo, che cosa significa fare l'autore televisivo?
Dare una definizione dell'autore televisivo è complicato, credo di non essere l'unico a dirlo. Posso rispolverare forse l'unica definizione che ancora insomma ha qualche ragione d'essere, che è di Enrico Vaime, uno dei decani dell'autorato televisivo, che dice insomma, in buona sostanza, edulcora un po' il linguaggio, ma insomma l'autore televisivo è quello che si assume le responsabilità, perché l'autore è colui che in qualche modo si impegna a mettere in onda un programma, tutto quello che è la filiera, l'organizzazione di un programma televisivo, ma senza apparire poi troppo, nel senso che in video ci vanno altre persone, è molto dietro le quinte, il suo nome spesso non è neanche citato, se non diventare invece il casus belli laddove il programma dovesse andare male. Quindi quando va male è sempre colpa dell'autore. Al di là di questo, insomma, l'autore televisivo è qualcosa che sfugge alle definizioni, anche perché forse la cosa migliore sarebbe definirlo al plurale, gli autori televisivi. Ogni autore ha una sua competenza. Mettere in onda un programma televisivo vuol dire curare tantissimi aspetti, che non sono solo quelli della scrittura. La stessa scrittura, diciamo, televisiva, bisogna intenderla non tanto come la scrittura in senso tradizionale, non si scrive solo ciò che il conduttore o l'ospite andrà a dire, ma è scrivere quello che tu andrai a vedere e ad ascoltare. E quindi vuol dire, diciamo, curare, sviluppare, coordinare i vari reparti per arrivare poi a un'impaginazione generale del programma. Spesso, almeno per quello che mi compete, occupandomi prevalentemente di intrattenimento, fare l'autore televisivo vuol dire anche gestire le paturnie degli artisti, che è la cosa, diciamo, più delicata e più, forse anche più complicata.
Lei ha detto: mi occupo soprattutto di intrattenimento. Qual è il nostro rapporto, secondo lei, oggi con l'intrattenimento? Qual è il pensiero che la televisione italiana ha degli spettatori?
Io credo che non abbia un pensiero. Negli ultimi anni, e le ragioni possono essere tante, non so neanche se le so tutte, probabilmente molta parte, un ruolo importante lo giocano i social, ma in generale, diciamo, non credo che abbia un pensiero unico e neanche troppo definito. È un po' la rincorsa, questo io è quello che ravviso ultimamente. C'è stata una stagione negli ultimi tempi, che forse si sta leggermente dissolvendo, che puntava molto sui personaggi per intrattenere, veniva meno una scrittura di idee, una scrittura di varietà, così come abbiamo imparato a conoscerlo negli anni, e si costruivano gli show, si costruiva l'intrattenimento intorno a delle figure forti dello spettacolo, i cosiddetti one man show. Anche quella stagione un po' sta finendo. L'intrattenimento prevalente negli ultimi decenni sono stati i format, in sostanza. Format vuol dire che a un certo punto anche il programma televisivo, il prodotto televisivo viene considerato come tale, cioè un prodotto di mercato, molti sono stati di importazione e hanno costruito dei veri e propri filoni che sono stati stressati all'inverosimile, pensiamo ai vari reality, ai vari talent, eccetera. Io credo che proprio in questo momento storico l'intrattenimento sia alla ricerca di una nuova definizione. È difficile capire a cosa possa puntare e come si possa risolvere, però siamo in piena ricerca.
Giorgio Cappozzo, lei guarda la televisione?
Io la guardo, l'ho guardata molto negli anni, adesso la guardo godendomela meno, forse la guardo con occhio critico, però sì, la guardo, la cerco. Io guardo, come dire, seguo il palinsesto anche, non so come dire, a me piace molto una TV che è generalista, proprio perché ti organizza un po' la vita e la visione, ogni tanto ti sorprende pure, insomma. Io sono un po' refrattario invece alla visione on demand, diciamo così, soprattutto mi mette un'ansia terribile dover scegliere anche solo un film o un programma, e spesso è anche fonte di liti familiari, perché ovviamente ognuno libero di scegliere, libero arbitrio, crea dei danni, mentre invece il palinsesto ti ordina un po' anche il pensiero, ti responsabilizza. Dunque sì, la guardo, poi è chiaro che insomma cerco anche di tenermi aggiornato su quello che è il mondo in cui bazzico.
Ogni tanto, ma chiedo a lei che è più addentro, mi sembra che il palinsesto, specialmente i palinsesti RAI, siano rimasti l'unica forma di canone culturale che abbiamo in questo paese. I programmi scolastici dipendono essenzialmente dal professore, i giornali non hanno una precisa gerarchia delle notizie, il palinsesto RAI è qualcosa ancora di affidabile e col quale uno si può confrontare rifiutandolo o accettandolo, cioè danno una gerarchia.
Sì, probabilmente questo è vero. Per esempio in RAI c'è, io lo percepisco, lo sento, ogni volta si rinnova questa idea, cercando anche di riformularla, di servizio pubblico. È qualcosa che spesso è una foglia di fico, spesso è un alibi, è anche un modo di dire, però ci si torna sopra. E quindi c'è una sorta di, come dire, di relazione, di osmosi sull'agenda del paese, sui punti di crisi che il stesso paese esprime, al quale in qualche modo cerca di rispondere. Forse questa la conduce ad essere ancora a produrre quella gerarchia che diceva lei, no? Di culturale, questo sì.
Giorgio Capozzo, varietà, intrattenimento, televisione generalista, mi interessa che lei ci parli di un'esperienza sua che sembra da brivo antipodale a tutto questo, che è Accattone, Cronache Romane. Che cosa è stata l'esperienza culturale di Accattone?
Accattone, per chi non lo ricordasse, è stata una rivista mensile fatta a Roma, su Roma, nei primi anni del 2000, diretta da Lanfranco Caminiti e con una redazione composta da persone di varia estrazione, scrittori, autori, fumettisti, pensatori, filosofi. L'idea della rivista era quella di raccogliere la cronaca romana, le brevi dal Messaggero, dall'Ansa, cronache minime che riguardavano la città di Roma, e affidarla appunto agli scrittori, o meglio affidarla a un linguaggio, a una scrittura che ribaltasse la notizia, che la facesse esplodere, che la sviluppasse in qualche modo, costruendo suggestioni, rivoli narrativi inaspettati, sorprendenti. Il bello di Accattone, la cui esperienza è durata in realtà un paio d'anni, peraltro una rivista anche bella come fattura, fatta su bella carta, insomma, era la redazione, perché è stata una sorta di porto in cui venivano tutte le persone, spesso per passaparola, facevamo queste riunioni di redazionali enormi, partecipatissime, e passavamo le ore a discutere di qualcosa a partire appunto dalla cronaca, comunque con elementi molto aderenti alla realtà. E quell'esperienza lì, che è stata un'esperienza appunto non solo professionale ma direi innanzitutto umana, alla fine io me la sono un po' ritrovata nel mestiere anche da autore televisivo, perché è stata una palestra straordinaria, soprattutto nell'ascolto degli altri che intervenivano, di un lavoro deduttivo, creativo, in cui partivi appunto dalle storie minime che la città spontaneamente offriva e ne costruivi invece un'impaginazione appunto di fantasia o anche solo di speculazione, di pensiero, che però è sostanzialmente quello che poi si fa in TV. Io da un'informazione che devo portare in maniera molto semplice e lineare al pubblico, il mio compito è quello di impaginarla al meglio, in modo che non solo arrivi l'informazione ma allo stesso tempo intrattenga, allo stesso tempo susciti qualcosa che mi conduca sulla pagina successiva. Cioè, questo tipo di meccanismo, di esercizio mentale e creativo, in Accattone esplose in tutto il suo disordine felice.
Qual è il rapporto tra l'esperienza che ha fatto come coordinatore delle pagine satiriche di Linus con la sua attività quotidiana e devo dire molto avvincente su Facebook e su Twitter?
Le pagine satiriche di Linus sono state l'occasione, grazie al direttore Pietro Galeotti e Giovanni Prima e Giovanni Robertini, di portare su una rivista, anche in fondo così autorevole, e portare su carta dei linguaggi che invece fino a quel momento, alcuni fino a quel momento, si erano espressi solo in rete. Il mio stare sui social è ovviamente un'occasione non solo di esprimersi, ma insomma anche di intrattenere, insomma c'è questo tentativo abbastanza naturale, però devo dire è anche un magazzino straordinario dove altre persone si mettano alla prova e di scoperta di nuove scritture, di nuove sensibilità, soprattutto sul fronte satirico, perché appunto i social invitano alla battuta, invitano al lazzo veloce, rapido. E alcuni di loro siamo riusciti a metterli alla prova invece su scritture più estese e soprattutto per un giornale come Linus. E quindi è stata un'esperienza molto interessante, perché insomma abbiamo visto delle persone che poi si sono messe alla prova e sono diventati veri e propri autori, non da ultimo Valerio Nondini, che insomma ha fatto un programma in TV che è andato molto bene, eccetera, o il Fly o Sgargabonzi, insomma tutta una serie di firme di autori, e quella è stata probabilmente l'esperienza, quello che mi è restato, insomma, il coordinare e forse anche riuscire ad aiutare a trovare qualcuno che, con una scrittura di valore, una scrittura satirica, una satira che ovviamente non era né politica, era una satira su di noi, su quello che siamo, sulle nostre nevrosi, e c'è tanto talento su quel fronte, e Linus per un momento è stata un'occasione per portarli e farli emergere, insomma portarli un po' ai lettori.
Siamo qui questa domenica mattina sull'Isola Deserta con Giorgio Cappozzo, autore televisivo, al quale chiediamo a questo punto che programma inventerebbe, installerebbe, penserebbe per l'Isola Deserta, su un'isola deserta.
Ma su un'isola deserta, considerando che ci sarebbe un solo attore, un solo spettatore, insomma, forse più che inventare un programma, peraltro programmi sull'isola sono stati già ampiamente fatti, che avessero come l'isola come set, probabilmente io capitalizzerei le teche della RAI, diciamo, ecco, cioè accenderei una TV su quelle teche. Se mi dovessi pensare appunto su un'isola deserta, mi porterei le teche RAI, perché sono un magazzino dell'arte, della commedia umana straordinarie, dove si trova veramente di tutto. Si trovano peraltro delle cose di una modernità straordinaria. Recentemente mi è accaduto di ritrovare uno show, parlavamo prima di One Man Show, ecco, One Man Show del 74, adesso non ricordo bene, forse più tardi, di Gigi Proietti, l'ho visto in occasione ovviamente della sua morte, che si chiama Attore Amore Mio, con una scrittura straordinaria, appunto, diciamo, di intrattenimento, cioè la capacità di cambiare registro, di essere alto e poi allo stesso tempo invece molto pop, tutto intorno a una scena minimalissima, con un solo baule al centro, che era appunto la valigia dell'attore, lui tirava fuori questi fabbisogni intorno al quale costruiva i numeri, e dietro quasi a coprirla con pochi punti luce, un'orchestra che invece alla bisogna trasformava la scena in una sorta di scena di Broadway.
Di questo amore, quest'amore, quest'amore, quest'amore. Quest'amore malato e denutrito, fatto di parole smozzicate. Quest'amore usato e digerito, buttato in pasto al popolo ignorante come fosse una cosa interessante. Quest'amore corrotto dalla noia dei grandi amatori della storia, masticato da 100 letterati, vomitato da principi e prelati. Quest'amore che accoglie e che perdona, fatto per gente dalla bocca buona. È un amore di fradicia letizia che assolve tutto, pure l'ingiustizia. Quest'amore sciancato e deficiente, sbattuto sulla faccia della gente come l'osso al cane disperato. Quest'amore scarnito, rosicchiato, coi suoi stracci di corpo denudato. Quest'amore di cui si parla tanto, celebrato con tutte le grancasse, questo amore è disceso fra le masse, elargito per grazia del potere, perché tutti ne possano godere. È un amore deforme, malandato, generato dal vecchio capitale fra le cosce del mondo occidentale. Per questo amore è meglio non cantare, perché non c'è una musica che tenga, e questa mia canzone sgangherata non so nemmeno cosa la sostenga. Avesse almeno la grazia più sgolata di una mondina, libera e arrabbiata, piuttosto che la facile malia il fascino penoso di nostra borghesia. Ma quell'amore che era una certezza si è assopito con l'ultima carezza, ha ripiegato pian piano le sue foglie, rinunciando per ora alle sue voglie. L'anima mia per questo si è ammalata, il cuore mio è una fabbrica occupata. Prima che il vuoto tutti ci divori, che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori. Prima che il vuoto tutti ci divori, che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori.
Giorgio Cappazzo, ma lei ha un suo programma culto della televisione italiana, sia Rai che Mediaset?
Forse quello che mi ha fatto innamorare della TV, ed ero ovviamente molto ragazzino, parliamo degli anni Ottanta, è stato Quelli della Notte. Allora c'è una questione intorno a Renzo Arbore, cioè Arbore ha costruito, suo malgrado credo, un aggettivo che è molto, molto usato dagli autori, che è quello del arboriano. Cioè, ogni volta che si vuole fare un programma, che sia di intrattenimento, ma insomma anche un po' fuori le linee, eccetera, si usa questa, facciamo una cosa arboriana, costruiamo un clima arboriano. È chiaro che spesso non si riesce mai a realizzarlo, perché poteva farlo solo Arbore, però mi ricordo che nel vedere quel programma, che era un programma con una confusione apparente, dove però precipitavano tutti i linguaggi possibili, dalla surrealtà dei comici alla musica live, a conversazioni invece anche in punta di penna, lì in qualche maniera mi si accese qualcosa, cioè capivo che quel mezzo lì era un linguaggio che aveva una sua grammatica, che aveva una sua vita, aveva una sua fisionomia, e probabilmente mi è restata dentro. Ecco, insomma, forse io, come tanti altri colleghi, cerchiamo sempre in qualche maniera di avvicinarci a quel tipo di clima, a restituire quel tipo di mondo, quel tipo di fantasia. Non ci riusciremo mai, però è una tensione che aiuta.
Tu sei così carina sotto la copertina, però sei un poco troppo precisina. Carina, precisina. E allora amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te.
Ma sì,
vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, vengo e mi metto lì.
Giorgio Cappazzo, a questo punto le chiedo che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
Allora, forse il libro che mi verrebbe in mente, capisco che non sarebbe una raccolta di settimane enigmistiche che mi aiutassero a passare il tempo sopra quell'isola. Invece, restando nella metafora, diciamo, del libro del cuore, io un libro a cui sono molto affezionato e che rileggo sempre, quindi penso che anche sull'isola mi farebbe compagnia, è Bartleby lo scrivano di Melville.
Dunque, sedevo in questa posizione quando lo chiamai, illustrandogli rapidamente quanto volevo da lui, cioè esaminare insieme un breve documento. Ora potete immaginare la sorpresa, che dico, lo sgomento, quando senza muoversi dal suo rifugio rispose con una voce singolarmente calma e ferma: preferirei di no.
Diciamo, un personaggio che non è né simpatico né eroico e né altro, che però nel tempo, frequentandolo, perché poi è una, come dire, una negazione così forte che in qualche maniera suscita tanti pensieri, insomma, ti parla. E si è stabilito tra me e lui una sorta di complicità. Una complicità senza argomento, perché non c'è un argomento su cui essere complici, lui sostanzialmente arriva a negare la vita, ma in questa negazione, soprattutto nel fatto che questa negazione produca nel mondo intorno a lui una crisi totale, uno scombussolamento totale, a cominciare proprio dall'avvocato che è la voce narrante, insomma, questa cosa mi ha sempre molto affascinato e continuamente interrogato. Allora è un libro che vorrei portare per non bloccare, per non interrompere questa interrogazione continua. Porterei Bartleby con me.
Che film ha portato invece per noi Giorgio Cappazzo?
Un film che mi porterei, perché anche qui è un altro con cui ho un rapporto continuo, è Roma di Fellini.
Sentite, Accomodatevi con noi. A Mercedes, dai una sedia. Voi siete della famiglia.
Lo metto seduto qui insieme a questi amici miei.
E pasta corta.
E no.
Sembra meglio.
Ma il cubo lo metto a sede qui, eh? E vadi, vadi pure a sede. Sa come si dice, chi non mangia in compagnia, il diavolo so porta via.
Canolicchi, cacio e pepe, penna all'arrabbiata. Ma che
non
ti
mangio
come dico io, non come voi te.
Che ne dici? Ma...
ma piede e cacio e pepe, sono io.
Cacio e pepe, ma l'ho mangiati stamattina, chi si rimagna, che altro c'è?
E allora, rigatori donnalici, schiaffoni a
l'orcino. E sputa fuori quella gomma che mo devi mangiare, eppure tu, state ferma.
Fettuccine con regaglie di pollo, bucatine alla carbonara. E poi ci sono le specialità della casa. Corabella, ripa,
fagioli con i codici, la salsiccia,
le lumache.
Oh, a me una porzione scarsa perché stanotte sono stata tanto disturbata con
lo stomaco. Oggi ci si è messa mamma in cucina. Ha fatto lei la pagliata. Dia retta a me, prenda la pagliata.
Cos'è la pagliata?
È un pezzo di budellino di vacca pieno di latte. Remo, mi raccomando, servi bene il signorino.
Ce penso io.
Magnate, magnate, queste non sono lumache, sono piccioni.
Cicchetto, ste banane.
E mi dispiace, signora, sono finite. Me ne è rimasta una sola.
Vabbè, mi porti
qui. E che son matto?
Fellini l'ho scoperto tardi, come altri, nel senso l'ho capito tardi. L'ho capito, però una volta che l'ho capito l'ho molto amato, lo amo. Non tutto, ma Roma l'amo in particolar modo. Peraltro consiglio un libro che è uscito recentemente di Andrea Minuz, un professore di cinema, La Sapienza, dedicato proprio a Roma, dove racconta appunto anche il modo in cui il regista, come Fellini, racconta questa città, come se fosse quasi un documentario sull'Amazzonia, una sorta di racconto su un luogo che ha dell'esotico per certi aspetti. Io sono, ovviamente, essendo romano d'origine, sono cresciuto in questa città, affezionato a questa città che non ho mai compreso bene. E quel film, fatta da un occhio esterno, da un riminese appunto, in realtà lo trovo molto più congruo di altri punti di vista. E anche lì c'è evidentemente qualcosa che tocca poi lo sguardo mio sul racconto, in questo caso televisivo, perché è un film non narrativo che si sviluppa per quadri, per scene, con una sorta di loro autonomia, quasi slegate l'una dall'altra, con un racconto interno, un ritmo interno e un insieme di linguaggi che in qualche modo lo avvicinano più al linguaggio della TV che a quello del cinema. Quindi è un film che rivedo sempre volentieri, ed è un film con dei rimandi straordinari alla pittura di Scipione, che amo molto, come tutta la scuola romana. Mi è capitato di fare dei documentari sui pittori della scuola romana, appunto Scipione, su Maffei, su il gruppo di Forma del dopoguerra. Dunque, cioè quel tipo di colore, quel tipo di furia estetica, e poi c'è una costruzione sul sonoro di questa città che mi convince molto. Cioè, io penso che Roma sia una città probabilmente più da ascoltare che da vedere, o l'aspetto sonoro, il livello sonoro la racconta meglio di quello visivo, paradossalmente, che per certi aspetti è più statico, è più fermo, mentre invece l'aspetto sonoro è qualcosa che è in continuo mutamento e ti avvolge, timbra l'immagine di questa città nella tua mente molto più che l'aspetto visivo, e quel film lo restituisce.
Stasera.
Storica, biondona, questo è l'odore degli secoli.
Giorgio Cappozzo, autore televisivo, ha portato finora per noi Roma di Fellini e Barteblin, lo scrivano di Melville. Gli chiediamo se ha portato per me e per gli ascoltatori di Radio 3 questa domenica mattina una musica sull'isola deserta.
Io sono appassionato di musica jazz e tutto, però se c'è qualcosa che evidentemente nella seconda fase della mia vita sta ritornando con prepotenza è l'amore per Prince, un artista che io ho amato profondamente. Amavo solo lui negli anni Ottanta, diciamo, poi appunto ascoltavo il jazz, però c'era Prince, che non so perché era, mi affascinava tutto, non solo la musica, il personaggio, eccetera. Recentemente è stato ripubblicato, rimasterizzato anche con degli inediti, Sign of the Times, che è questo doppio del 1987, che è una summa di creatività straordinaria, dove c'è tutto, appunto, non solo suggestioni jazz, ma c'è tutto il funk, il rock, il pop, il country, il rap, cioè c'è tutte le forme musicali possibili e immaginabili, con questa cifra sua straordinaria di arrangiatore, di anche paroliere. Ci sono dei testi molto belli come If I Was Your Girlfriend, Se Io Fossi La Tua Ragazza, capovolgimento di ruoli, superamento dei ruoli stessi, insomma c'è anche un punto di surrealtà che lo rendono attualissimo. E quello è un album che io mi porterei, perché non mi stanca mai sostanzialmente. Only best friends can.
Help me pick out your clothes before we go out. Not that you're helpless, but sometimes those are the things that being in love's about. If I was your one and only friend, would you run to me if somebody hurt you? Even if that somebody was me. Sometimes I trip on how happy we could.
Giorgio Capozzo ricorre in questa nostra conversazione l'aggettivo surreale, la parola surrealtà. Qual è il suo legame col surreale? Mi sembra che ci sia affezionato.
Sì, perché insomma la surrealtà mi parla, non so come dire, non mi inchioda al significato, mi lascia aperte sempre mille porte, mi seduce sempre molto. Nella comicità, per esempio, in certa scrittura umoristica, in certe forme d'arte, probabilmente è l'unica cosa che non mi annoia, l'unico tipo di linguaggio che non considero prevedibile, che quindi mi spiazza sempre, mi rinnova lo sguardo. Baby, can I dress you? I mean, help you pick out your clothes before we go out. Listen, girl, I ain't saying you're helpless, but sometimes.
Ringraziamo Giorgio Capozzo, autore televisivo, per essere stato con noi questa domenica mattina sull'Isola Deserta, per averci portato Roma di Fellini, Bartleby, Lo Sclivano di Melville e in doppio album di Prince, che era l'unica cosa che ascoltava negli anni Ottanta, come ci ha detto Giorgio Capozzo, e grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio. We don't have to make children to make love. No, we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about. Can I see it? I'll show you. Why not? L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito, oppure utilizzando l'app Rai Play Radio. So, listen, for you naked I will dance a ballet. Would that get you off? Tell me what will. If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me sleep naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh? And would you let me kiss you there? You know, down there where it counts. I'll do it so good I swear I'll drink every ounce. Then I'd hold you tight and hold you long, and together we'll stare into silence. And we'll try to imagine what it looks like. Yeah. We'll try to imagine what silence looks like. Yeah, we'll try to imagine what silence looks like.